ad alta voce, leggere il Decamerone.
Calandrino, Bruno e Buffalmacco giù per lo Mugnone vanno cercando di trovar l'elitropia. E Calandrino se la crede aver trovata, tornasi a casa carico di pietre, la moglie il proverbia, e egli, turbato, la batte. E a suo compagno racconta ciò che essi sanno meglio di lui.
Finita la novella di Panfilo,
della quale le donne avevano tanto riso che ancora ridono,
la reina a Elissa commise che seguitasse, la quale,
ancora ridendo,
incominciò.
Io non so, piacevoli donne, se egli mi si verrà fatto di farvi con una mia novelletta, non men vera che piacevole, tanto ridere quanto ha fatto Panfilo con la sua. Ma io me ne ingegnerò. Nella nostra città, la qual sempre di varie maniere e di nuove genti è stata bondevole, fu ancora, non è gran tempo, un dipintore chiamato Calandrino. Uom semplice e di nuovi costumi, il quale il più del tempo con due altri dipintori usava, chiamati l'un Bruno e l'altro Buffalmacco, uomini sollazzevoli molto, ma peraltro avveduti e sagaci, li quali con Calandrino usavan, perciò che de modi suoi e della sua semplicità sovente gran festa prendevano. Era similmente allora in Firenze un giovane di maravigliosa piacevolezza in ciascuna cosa che far voleva, astuto e avvenevole, chiamato Maso del Saggio, il quale, udendo alcune cose della semplicità di Calandrino, propose di voler prender diletto dei fatti suoi col fargli alcuna beffa o fargli credere alcuna nuova cosa. E, per avventura, trovandolo un dì nella chiesa di San Giovanni e vedendolo stare attento a riguardare le dipinture e gli intagli del tabernacolo, il quale è sopra l'altare della detta chiesa, non molto tempo davanti postovi, pensò essergli dato luogo e tempo alla sua intenzione, e informato un suo compagno di ciò che fare intendeva, insieme s'accostarono là dove Calandrino solo si sedeva, e facendo vista di non vederlo, insieme incominciarono a ragionare delle virtù di diverse pietre, delle quali Maso così efficacemente parlava come se stato fosse un solenne e gran lapidario. A quali ragionamenti Calandrino posta orecchie, e dopo alquanto levatosi in piè, sentendo che non era credenza, si congiunse con loro, il che forte piacque a Maso, il quale, seguendo le sue parole, fu da Calandrin domandato dove queste pietre così virtuose si trovassero. Maso rispose che le più si trovavano in Berlinzone, terra de Baschi, in una contrada che si chiamava Vengodi, nella quale si legano le vigne con le salsicce, e avevavisi un'oca a denaio e un papero giunta,
e eravi una montagna tutta di formaggio parmigiano grattugiato, sopra la quale stavan genti che nient'altra cosa facevan che far maccheroni e ravioli e cuocer l'imbrodo di capponi, e poi li gittavan quindi giù, e chi più ne pigliava più se n'aveva. E ivi presso correva un fiumicel di vernaccia, della migliore che mai si beve, senza avervi entro gocciola d'acqua, disse Calandrino.
Oh, cotesto è buon paese, ma dimmi, che si fa dei capponi che cuocon coloro?
Mangiansi gli vaschi, tutti.
Fostivi tu mai?
Di tu se io vi fu mai. Sì, vi sono stato così una volta come mille.
E quante miglia ci ha?
Ah, ce n'è più di millanta, che tutta notte canta.
Dunque, degli essere più là che Abruzzi.
Sì, bene, sì, è cavelle.
Calandrino semplice, veggendo Maso dir queste parole con un viso fermo e senza ridere, quella fede vi dava che dar si può a qualunque verità è più manifesta, e così l'aveva per vere, e disse:
troppo ci è di lungi a fatti miei, ma se più presso ci fosse, ben ti dico che io vi verrei una volta con esso teco, pur per veder fare il tovo a quei maccheroni e tormene una satolla. Ma dimmi, che lieto sia tu, in queste contrade non se ne trova niuna di queste pietre così virtuose?
Sì, due maniere di pietre ci si trovano di grandissima virtù. L'una sono i macigni da Settignano e da Montisci, per virtù de quali, quando son macine fatti, se ne fa la farina, e perciò si dice egli in quei paesi di là che da Dio vengono le grazie e da Montisci le macine. Ma ecci di questi macigni, sì gran quantità che appo noi è poco prezzata, come appo loro gli smeraldi, dei quali va maggior montagne che Monte Morello, che rilucon di mezzanotte, vatti con Dio. E sappi che chi facesse le macine belle fatte, legare in anella, prima che elle si forassero e portassele al soldano, avrebbe ciò che volesse. L'altra si è una pietra alla quale noi altri lapidari appelliamo elitropia, pietra di troppo gran virtù, perciò che qualunque persona la porta sopra di sé mentre la tiene, non è da alcuna altra persona veduto dove non è.
Gran virtù son queste, ma questa seconda dove si trova?
A cui Maso rispose che nel Mugnone se ne solevan trovare.
Di che grossezza è questa pietra? O che colore è il suo?
Ella di varie grossezze, che alcuna ne più, alcuna meno, ma tutte son di colore quasi come nero.
Calandrino, avendo tutte queste cose seco notate, fatto sembianti d'avere altro a fare, si partì da Maso e seco propose di volere cercare di questa pietra, ma deliberò di non volerlo fare senza saputa di Bruno e di Buffa il Macco, li quali spezialissimamente amava. Vi essi adunque a cercar di costoro, a ciò che senza indugio e prima che alcuno altro n'andassero a cercare, e tutto il rimanente di quella mattina consumò in cercarli. Ultimamente, essendo già l'ora della nona passata, ricordandosi egli che essi lavoravano nel monistero delle donne di Faenza, quantunque il caldo fosse grandissimo, lasciata ogni altra sua faccenda, quasi correndo n'andò a costoro e, chiamatigli, così disse loro:
compagni, quando voi vogliate credermi, noi possiamo divenire i più ricchi uomini di Firenze, perciò che io ho inteso da uomo degno di fede che in Mugnone si trova una pietra la qual chi la porta sopra non è veduto da nient'altra persona, perché a me parrebbe che noi, senza alcuno indugio, prima che altra persona vandassimo a cercar, noi la troveremo per certo, perciò che io la conosco, e trovata che noi l'avremo, che avremo noi a fare altro se non mettercela nella scarsella e andare alle tavole dei cambiatori, le quali sapete che stanno sempre cariche di grossi e di fiorini, e torcene quanti noi ne vorremo, niuno ci vedrà, e così potremo arricchire subitamente, senza avere tutto di a schiccherare le mura a modo che fa la lupaca.
Bruno e Buffalmacco, udendo costui, fra sé medesimi cominciarono a ridere e, guatando l'un verso l'altro, fecer sembianti di maravigliarsi forte e lodarono il consiglio di Calandrino. Ma domandò Buffalmacco come questa pietra avesse nome. A Calandrino, che era di grossa pasta, era già il nome uscito di mente, perché egli rispose:
che abbiamo noi a far del nome, poiché noi sappiamo la vertù. A me parrebbe che noi andassimo a cercare, senza star più.
Orben,
disse Bruno,
come è ella fatta?
Egli ne son d'ogni fatta, ma tutte son quasi nere, perché a me pare che noi abbiamo a ricogliere tutte quelle che noi vederemo nere, tanto che noi ci abbattiamo a essa.
E perciò non perdiamo tempo, andiamo!
A cui Bruno disse:
orta, aspetta!
E volto a Buffalmacco disse:
a me pare che Calandrino dica bene, ma non mi pare che questa sia ora da ciò, perciò che il sole è alto e dà per lo Mugnone entro e ha tutte le pietre rasciutte, perché tali paion testè bianche delle pietre che vi sono, che la mattina, anzi che il sole l'abbia rasciutte, paion nere. E oltre a ciò molta gente, per diverse cagioni, è oggi che è dì da lavorare per lo Mugnone, li quali vedendoci si potrebbono indovinare quello che noi andassomo facendo, e forse farlo essi altresì, e potrebbe venire alle mani a loro, e noi avremo perduto il trotto per l'ambiadura. A me pare, se pare a voi, che questa sia opera da dover far da mattina, che si conoscono meglio le nere dalle bianche, e in dì di festa, che non vi sarà persona che ci legga.
Buffalmacco lodò il consiglio di Bruno, e Calandrino vi s'accordò, e ordinarono che la domenica mattina veniente tutti e tre fossero insieme a cercar di questa pietra. Ma sopra ogni altra cosa gli pregò Calandrino che essi non dovessero questa cosa con persona del mondo ragionare, perciò che a lui era stata posta in credenza. E ragionato questo, disse loro ciò che udito avea della contrada di Bengodi, con saramenti affermando che così era. Partito Calandrino da loro, essi quello che intorno a questo avessero a fare ordinarono fra sé medesimi. Calandrino con desidero aspettò la domenica mattina, la qual venuta, in sul far del dì si levò e, chiamati i compagni, per la porta a San Gallo usciti e nel Mugnon discesi, cominciarono a andare in giù
della pietra cercando. Calandrino andava, e come più volenteroso, avanti e prestamente, or qua e or là saltando, dovunque alcuna pietra nera vedeva, si gittava e quella ricogliendo si metteva in seno. I compagni andavano appresso, e quando una e quando un'altra ne ricoglievano, ma Calandrino non fu guari di via andato, che egli il seno se n'ebbe pieno, perché alzandosi i gheroni della gonnella, che alla nalda non era, e facendo di quegli ampio grembo, bene avendogli alla coreggia attaccati d'ogni parte, non dopo molto gli empie. E similmente, dopo alquanto spazio fatto del mantello grembo, quello di pietre empie. Perché, veggendo Buffalmacco e Bruno che Calandrino era carico e l'ora del mangiare s'avvicinava, secondo l'ordine da sé posto, disse Bruno a Buffalmacco:
Calandrino dov'è?
Buffalmacco, che ivi presso se il vedea, volgendosi intorno e or qua e or là riguardando, rispose:
Io non so, ma egli era pur poco fa qui dinanzi da noi.
Ben che fa poco, a me pare egli esser certo che egli è ora a casa a desinare, e noi ha lasciati nel farnetico d'andar cercando le pietre nere giù per lo Mugnone.
Dè come egli ha ben fatto d'averci beffati e lasciati qui, poscia che noi fummo sì sciocchi che noi gli credemmo. Sappi chi sarebbe stato sì stolto che avesse creduto che in Mugnone si dovesse trovare una così virtuosa pietra altri che noi.
Calandrino, queste parole udendo, immaginò che quella pietra alle mani gli fosse venuta e che per la virtù d'essa coloro, ancor che loro fosse presente, non vedessero, lieto adunque oltremodo di tal ventura, senza dir loro alcuna cosa, pensò di tornarsi a casa e volti i passi indietro se ne cominciò a venire. Vedendo ciò, Buffalmacco disse a Bruno:
Noi che faremo? Che non ce ne andiamo noi?
Andianne, ma io giuro a Dio che mai Calandrino non me ne farà più niuna. E se io gli fossi presso, come stato sono tutta mattina, io gli darei tale di questo sciotto nelle calcagna che egli si ricorderebbe forse un mese di questa beffa.
E il dir le parole e l'aprirsi e il dar del ciotto nel calcagno a Calandrino fu tutto uno. Calandrino, sentendo il duolo, levò alto il piè e cominciò a soffiare, ma pur si tacque e andò oltre. Buffalmacco, recatosi in mano uno dei codoli che raccolti avea, disse a Bruno:
Vedi bel codolo, così giugnesse egli testè nelle reni a Calandrino.
E lasciato andare, gli diè con esso nelle reni una gran percossa. E in breve, in cotal guisa, or con una parola e or con un'altra, su per lo Mugnone infino alla porta San Gallo il vennero lapidando. Quindi, in terra gittate le pietre che ricolte aveano, alquanto con le guardie dei gabellieri si ristettero, le quali, prima da loro informate, facendo vista di non vedere, lasciarono andar Calandrino con le maggior risa del mondo, il quale, senza arrestarsi, se ne venne a casa sua, la quale era vicina al canto alla macina, e,
Intanto fu la fortuna piacevole alla beffa che mentre Calandrino per lo fiume ne venne e poi per la città, niuna persona gli fece motto, come che pochi ne scontrasse, perciò che quasi a desinare era ciascuno. Entrossene adunque Calandrino così carico in casa sua. Era per avventura la moglie di lui, la quale ebbe nome Monna Tessa, bella e valente donna, in capo della scala, e alquanto turbata della sua lunga dimora, veggendo il venire, cominciò proverbiando a dire:
«Mai, frate, il diavolo ti ci reca! Ogni gente ha già desinato quando tu torni a desinare!»
Il che udendo Calandrino e veggendo che veduto era, pieno di cruccio e di dolore, cominciò a gridare:
«Oimè, malvagia femmina, o eri tu costì? Tu m'hai diserto, ma in fe di Dio io te ne pagherò!»
E salito in una sua saletta, e quivi scaricate le molte pietre che recate avea, niquitoso corse verso la moglie e, presala per le trecce, la si gittò a piedi e quivi quanto egli poté menar le braccia e i piedi, tanto le diè per tutta la persona, pugna e calci, senza lasciarle in capo capello o osso ad osso che macero non fosse, le diede. Niuna cosa valendole il chieder mercè con le mani in croce. Buffa il Macco e Bruno, poi che coguardiani della porta ebbero alquanto riso, con lento passo cominciarono alquanto lontani a seguitar Calandrino, e giunti a piè dell'uscio di lui sentirono la fiera battitura, la quale alla moglie dava, e facendo vista di giungere pure allora, il chiamarono. Calandrino, tutto sudato, rosso e affannato, si fece alla finestra e pregògli che suso a lui dovessero andare. Essi, mostrandosi alquanto turbati, andarono suso e videro la sala piena di pietre e nell'un dei canti la donna scapigliata, stracciata, tutta livida e rotta nel viso, dolorosamente piagnere. E dall'altra parte, Calandrino, scinto e ansando a guisa d'uom lasso, sedersi, dove, come alquanto ebbero riguardato, dissero:
«Che è questo, Calandrino? Vuoi tu murare? Che noi veggiamo qui tante pietre.
E Monna Tessa che ha? E par che tu l'abbi battuta. Che novelle son queste?»
Calandrino, faticato dal peso delle pietre e dalla rabbia con la quale la donna aveva battuta e del dolore dell'avventura la quale perduta gli pareva avere, non poteva raccogliere lo spirito a formare intera la parola alla risposta, perché soprastando Buffa il Macco rincominciò:
«Calandrino, se tu avevi altra ira, tu non ci dovevi perciò straziare come fatto hai, che poi sodotti ci avesti a cercar teco della pietra preziosa, senza dirci addio né a diavolo, a guisa di due becconi nel mugnon ci lasciasti e venistitene, il che noi abbiamo forte per male. Ma per certo, questa fia la sezzaia che tu ci farai mai!»
A queste parole Calandrino, sforzandosi, rispose:
«Compagni, non vi turbate, l'opera sta altramenti che voi non pensate. Io, sventurato, avea quella pietra trovata! E volete udire se io dico il vero? Quando voi primieramente di me domandaste l'un l'altro,
io vera presso a men di 10 braccia, e veggendo che voi ve ne venavate e non mi vedavate, v'entrai innanzi, e continuamente poco innanzi a voi me ne son venuto.
E cominciandosi dall'un de capi, infin la fine, raccontò loro ciò che essi fatto e detto aveano, e mostrò loro il dosso e le calcagna come i ciotti conci gliel'avessero. E poi seguitò.
E dicovi che entrando alla porta con tutte queste pietre in seno che voi vedete qui, niuna cosa mi fu detta. Che sapete quanto esser sogliano spiacevoli e noiosi quei guardiani a volere ogni cosa vedere? E oltre a questo, ho trovati per la via più miei compari e amici, li quali sempre mi sogliono far motto, invitarmi a bere. Né alcun fu che parola mi dicesse, né mezza, siccome quelli che non mi vedeano. Alla fine, giunto qui a casa, questo diavolo di questa femmina maladetta mi si parò dinanzi e ebbevi veduto, perciò che, come voi sapete, le femmine fanno perdere la vertù a ogni cosa. Di che io, che mi poteva dire il più avventurato uomo di Firenze, sono rimaso il più sventurato. E per questo l'ho tanto battuta quanto io ho potuto menar le mani. E non so a quello che io mi tengo che io non le seguo le vedi. Che maladetta sia allora che io prima la vidi. E quando ella mai venne in questa casa...
E raccesosi nell'ira, si voleva levare per tornare a batterla da capo. Buffa, Almacco e Bruno, queste cose udendo, facevan vista di maravigliarsi forte e spesso affermavano quello che Calandrino diceva e avevano sì gran voglia di ridere che quasi scoppiavano. Ma vedendolo furioso levare per battere un'altra volta la moglie, levatiglisi allo incontro, il ritennero, dicendo di queste cose niuna colpa aver la donna, ma egli, che sapeva che le femmine facevano perder la vertù alle cose, e non l'aveva detto che ella si guardasse d'apparirgli innanzi quel giorno. Il quale avvedimento Iddio gli aveva tolto, o perciò che la ventura non doveva esser sua, o perché egli aveva in animo di ingannare i suoi compagni, a quali, come sa vedeva averla trovata, il dovea palesare. E, dopo molte parole, non senza gran fatica, la dolente donna riconciliata con esso lui, e lasciando il malinconoso con la casa piena di pietre, si partirono.
Ad alta voce, leggere il Decamerone, regia di Diego Marras, a cura di Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.